Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Interviste dalla parte del torto.
Ricevuto e siamo su Radio dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce. E oggi pomeriggio, oggi è 3 marzo del 2020, siamo nuovamente per un'intervista con Maurizio Reggio, medico ma appassionato di attualità politica del Medio Oriente, con un'attenzione particolare alla vicenda del popolo curdo. Oggi, buongiorno Maurizio,
buongiorno.
Abbiamo deciso di parlare degli ultimi eventi della guerra civile in Siria. Vi ricordiamo che abbiamo già qualche mese fa e anche più recentemente mandato in onda una intervista sempre a Maurizio Reggio sulla vicenda del popolo curdo proprio nelle zone del nord-est della Siria, e quindi insomma le ritroverete nel podcast nella nostra radio sul nostro sito. E stasera quindi iniziamo facendo forse, Maurizio, ti chiediamo di fare una piccola premessa per spiegare poi l'attualità. Forse dobbiamo ripartire dal 2011?
Allora sì, direi che per fare chiarezza in un quadro complessissimo dove ci sono tantissimi attori e dove è molto anche difficile distinguere i buoni dai cattivi, il bene dal male, e quindi bisogna avvicinarci a questa interpretazione con moltissima umiltà, e partire dalla prima guerra, dalla nascita della guerra civile in Siria con la primavera araba, serve un po' a ricostruire meglio i fatti e l'origine del tutto, direi l'origine del caos forse. E nel 2011 sappiamo tutti che nascono delle rivolte per una maggiore democraticità, per una maggiore protezione dei diritti civili in vari paesi del Nord Africa, tra cui l'Egitto, la stessa Libia, la Tunisia e anche in Siria. In Siria vigeva, tuttora è, una dittatura militare pluridecennale guidata da presidente Assad. È una dittatura militare molto dura, con pochissimo rispetto dei diritti civili, e quindi in quell'anno l'iniziale rivolta appare al mondo come una rivolta in qualche modo giusta, perché è una rivolta giovanile che combatte appunto e protesta contro una repressione estremamente dura. E cosa succede? Succede che in quella prima parte i ribelli, chiamiamoli, hanno un appoggio dal mondo occidentale, l'America più o meno indirettamente e anche in parte militarmente appoggia questa rivolta, e Assad quindi comincia a subire i colpi e si ritira a Damasco per difendersi, andando in grave difficoltà, sembrava ormai vicino al crollo, e ritirando, concentrando le forze militari vicino a lui ovviamente. questa fase il territorio siriano, piuttosto vasto, subisce due cambiamenti importanti. Uno, chiamiamolo positivo, la presenza curda di circa 4 milioni di abitanti, concentrata soprattutto nell'area nord-est della Siria, approfitta di questa mancanza militare per pacificamente creare, come sappiamo, un territorio autonomo a conduzione multietnica, diciamo instaurando pacificamente un federalismo democratico, con anche un proprio esercito di autodifesa, quindi non di offesa, non di attacco, ma solo di protezione. Nello stesso momento...
Questo è stato, scusa se ti interrompo, sì. È stato creato dal popolo curdo, mi pare di
Questo
capire.
È stato creato dalla presenza etnica curda siriana, perché siriani sono e siriani si definiscono. Non professano nessuna indipendenza, ma una pura autonomia. Quindi sì, loro approfittano contemporaneamente invece, questo ovviamente purtroppo negativamente, approfittano del vuoto militare anche un gruppo terroristico che diventa sempre più potente e che si autoproclama nel 2014 addirittura Stato islamico, quindi c'è un grandissimo per la prima volta salto di qualità.
Quello
tra i vecchi
che
gruppi terroristici
conosciamo come ISIS o Daesh,
esatto,
ti riferisci a quello?
Esatto, l'ISIS Daesh, comandato da il califfo, l'autoproclamato califfo al-Baghdadi, si proclama, decide di fare un salto di qualità e quindi di definire un vero e proprio stato islamico che non ha nessun confine, a che fare con nessun confine dei vecchi, e che occupa sia la parte siriana che irachena, e che inizia un'enorme, pericolosissima espansione militare che tutti conosciamo, con forse tra le più violente storie della storia terroristica islamica. Quindi questi sono i due fatti che avvengono durante la fase, diciamo, di crisi di Assad. Dietro a questi diciamo attori principali, però, ci sono altri attori meno evidenti inizialmente.
A chi ti riferisci?
Mi riferisco, il più importante di questi è proprio la Turchia, perché ovviamente la Turchia, che ha Erdogan ovviamente in particolare, e il presidente Erdogan e non certo la Turchia dei cittadini, ha in particolare odio Assad e ha un progetto megalomane di in qualche modo riconquistare, in questo, approfittando del caos della guerra civile, riconquistare il potere nel più vasto territorio medio orientale possibile, in qualche modo ricreando l'antico disegno dell'impero ottomano, no, che per secoli aveva occupato un'enorme quantità di territori medio orientali. E come pensa di farlo? Ovviamente in maniera non ufficiosa, non ufficiale, ma poi dimostrata da tante prove, sia alimentando l'ISIS, perché anche se si dichiara nemico dell'ISIS, in realtà c'è un continuo fortissimo scambio sia di armi che di petrolio con l'ISIS, sia alimentando con armi i ribelli, chiamiamoli per il momento così, ma poi andranno definiti molto bene, ed è qui forse la parte più importante della trasmissione, i ribelli siriani che combattono Assad e che nei primi anni del conflitto civile riescono a conquistare una abbastanza vasta area tra Aleppo, Idlib, la parte soprattutto nord-occidentale della Siria, perché la parte nord-orientale della Siria, come abbiamo detto, è invece positivamente gestita e occupata dai curdi siriani. questa prima fase, in questi primi anni, cosa succede? Che milioni di poveri civili scappano da un enorme territorio in guerra e cercano rifugio ovunque, per cui una parte dei rifugiati
Sono, scusami, prevalentemente rifugiati siriani in questo caso?
Sono solo o siriani anche... ovviamente, okay. Perché fuggono dalle loro città, dalle sì. loro case bombardate ovviamente da Assad, che cerca di riconquistare i territori persi e che vengono invece difesi da questi ribelli e che poi andremo ad analizzare a fondo.
Quanti sono più o meno questo gruppo di rifugiati negli anni, ovviamente? Nei primi
praticamente
anni,
succede che negli anni 2011. Alcuni milioni di rifugiati superano i confini e entrano in Turchia, dove ovviamente finiscono per vivere in dei campi più o meno disumani e dove poi la Turchia ottiene come dire, un mandato europeo per poterli gestire e non far ulteriormente attraversare confini turchi verso la Grecia, verso la Bulgaria, verso l'Ungheria e quindi poi verso l'intera Europa, prendendo dall'Europa in una prima tranche circa 6 miliardi di euro per X anni, per poi riceverne altri nel tempo, pur di mantenere nel territorio turco i rifugiati i rifugiati siriani, e continua quindi contemporaneamente nel frattempo questa ferocissima guerra civile tra Assad, i ribelli siriani, la Turchia che appoggia i ribelli siriani e una Russia che compare sempre più esplicitamente come invece alleata di Assad. Ovviamente la Russia ha da sempre un'enorme influenza sul regime siriano e ha tutto l'interesse a mantenere Assad al potere per poter essere poi lei la reale, come dire,
pacere,
più che pacere, diciamo, il reale punto di equilibrio dell'intero territorio.
quindi, se ho capito bene, diciamo, si era creato intorno al 2011, un po' dopo il 2011 e al, diciamo, la guerra, l'inizio della guerra civile siriana contro Assad, si era creato questo stato, questa regione autonoma curda del Rojava, diciamo così, tra gli stati, diciamo, al confine tra la Turchia, l'Iran, l'Iraq e la Siria, e con appunto l'immissione del conflitto turco-siriano, ecco, magari spiegaci bene, diciamo, come si evolve questa situazione della lotta tra Erdogan turco e Assad siriano, in relazione anche alle superpotenze degli Stati Uniti, che erano già presenti nell'area un po' in difesa, e dell'ingresso invece, appunto, come stavi dicendo adesso, della Russia di Putin.
Sì, allora ci sono contemporaneamente, è molto complessa la situazione, ci sono contemporaneamente vari conflitti paralleli, perché abbiamo da una parte il conflitto tra i ribelli siriani, e forse questo è il momento di dirlo, i ribelli siriani subiscono una metamorfosi molto grave, perché nel 2011 appaiono al mondo come soggetti civili più o meno democratici, che chiedono più diritti e più democrazia, ma molto rapidamente vengono invece totalmente sostituiti da gruppi terroristici jihadisti, in particolare il più importante di tutti si chiama al-Nusra, e al-Nusra è nient'altro che il ramo siriano di Al-Qaeda, e Al-Qaeda ricordiamo bene che è il ramo terroristico alla base degli attentati anche delle torri americane. Quindi, e qui poi continueremo a parlarne, ma ora è il momento del 2001, ma è il momento proprio di cominciare un attimo a chiarire bene che non stiamo parlando di una guerra tra buoni partigiani siriani contro un cattivo Assad, ma stiamo parlando di un conflitto civile tra un dittatore feroce che è Assad, pur di una dittatura laica, e dei gruppi non ribelli, ma chiamiamoli con il loro nome, assolutamente terroristici e integralisti, che molto similmente all'ISIS vogliono conquistare la Siria per instaurare un regime ancora peggiore. Su questo torneremo perché è un aspetto importantissimo. Questo è uno dei conflitti. Parallelamente avviene negli anni successivi un conflitto sempre più violento tra l'ISIS e i curdi, perché tutti ricordiamo il famoso assedio di Kobane. Gli integralisti dell'ISIS, che avevano conquistato un'enorme area siriana, prendono di mira proprio i curdi più che Assad, perché i curdi rappresentano, con il loro territorio federalista democratico, una minaccia molto grave, e quindi tentano di distruggere la città simbolo diventata Kobane in una guerra inizialmente assolutamente sfavorevole per i curdi, ma dove, appunto, ormai entrando quasi nel mito della storia, i curdi riescono invece a prendere il sopravvento, a reagire e a far indietreggiare questa prima, va detto, potentemente aiutati dagli americani. A questo punto nasce una forte alleanza tra americani e curdi siriani, e grazie anche all'aiuto americano dal cielo, perché sul terreno sono i curdi che combattono e i curdi che muoiono, alla fine di questo conflitto, terminato pochi mesi fa, sul territorio, sulla terra, cadono più di 11.000 giovani curdi, quindi un enorme sacrificio. I curdi riescono a fare quello che nessuno era mai riuscito a fare, cioè a sconfiggere praticamente l'ISIS, riconquistando anche la città simbolo capitale dell'ISIS, Raqqa. Ovviamente non facendoli scomparire del tutto, non dimentichiamo che riescono a sconfiggerli e a farli indietreggiare, ma restano sul territorio moltissime cellule pericolosissime. Quindi questi due conflitti, uno curdo che si conclude molto eroicamente e positivamente a favore del mondo con la sconfitta di questo folle stato musulmano, stato islamico, e l'altro invece che ancora va avanti, che è conflitto civile.
A questo punto, diciamo, mi inserisco soltanto per ricordare che radice culturale, sociale dello Stato autoproclamato federalista curdo del nord-est della Siria si rifà alla carta del contratto sociale del Rojava, che esorto tutti a così andare a conoscere, a leggere, che si trova su internet ed è veramente una costituzione. Poi magari in un'altra intervista avremo il piacere di raccontarla, e dove l'attenzione alla personalità di tutti i cittadini, alle minoranze, alle donne, la multietnicità, multireligiosità e soprattutto questo aspetto di evoluzione nel costume islamico musulmano, molto laico e molto, diciamo, vicino al nostro sentire europeo in questo caso, dell'attenzione in tutte le cariche politiche del ruolo della donna, del ruolo femminile, tant'è che tutte le cariche di questo novello Stato sono un uomo e una donna, a tutti i livelli, in tutte le istituzioni.
E di più etnie.
E addirittura, esatto, stavo per aggiungere, con la rotazione delle etnie, in modo tale che l'uomo e la donna siano a rotazione sulle quattro etnie, in modo tale da non escludere mai alcuna regione, alcuna etnia, e avere una polifonicità culturale e amministrativa. E proseguiamo, forse ci stiamo avvicinando al 2018.
Adesso ci stiamo avvicinando al 2018, dove appunto inizia una terza fase del conflitto con nuovi attori, anche se non proprio nuovi, perché proprio con l'ascesa, diciamo, anche a livello di conoscenza nel mondo di questa rivoluzione curda, rivoluzione culturale, da alcuni appunto equiparata a un illuminismo musulmano, compare di nuovo la Turchia, che ovviamente vede molto di malocchio questa democrazia curda, e con la scusa di volersi difendere da questo popolo curdo, equiparandolo a gruppi terroristici di PKK, su cui parleremo dopo, ma insomma, che non hanno un rapporto diretto con i curdi del Rojava, anche se hanno delle radici culturali simili, quindi con il pretesto di difendersi da un popolo che non aveva mai minimamente superato i confini né mai fatto la minima aggressione nei confronti della Turchia, né mai ne aveva avuto intenzione, decide autonomamente, non dimentichiamo che la Turchia è un paese della NATO, fa parte della NATO, quindi ha dei doveri molto rigidi e molto importanti, e invece non dando minimamente attenzione a queste regole, inizia autonomamente una aggressione inizialmente nel 2018 dell'area nord-ovest della Siria, supera, entra in Siria, quindi stiamo parlando di una nazione della NATO che entra e supera i confini di un altro paese senza alcuna autorizzazione, senza alcuna motivazione, occupa la città curda di Afrin dopo un lungo conflitto con l'esercito curdo, che decide di ritirarsi per non fare ulteriori morti civili, perché ovviamente i turchi bombardano la città di Afrin senza alcun...
Che è in territorio siriano.
Che è in territorio siriano ed è principalmente abitata da curdi pacifici e da anche tanti siriani, circa 700.000 siriani, che erano scappati dalle zone di conflitto civile tra i ribelli integralisti, cominciamo a dirlo, contro l'esercito siriano di Assad, ed erano già fuggiti negli anni precedenti, ed erano alcuni, come sappiamo, finiti circa 3 milioni in Turchia, ma altri si erano fermati nella città di Afrin proprio perché era una enclave curda molto pacifica e molto tranquilla, dove vivevano in condizioni assolutamente buone e di grande tranquillità. Non c'era la guerra civile perché c'era una forza curda di controllo che teneva sotto controllo il territorio.
Territorio governato democraticamente.
Governato democraticamente e pacificamente. Proprio lì, guarda caso, l'esercito turco entra, stravolge tutto e soprattutto, la cosa peggiore, entra in realtà utilizzando principalmente mercenari siriani appartenenti proprio alle frange integraliste, jihadiste, estremiste, sia di al-Nusra, sia della brigata del sultano Murad. Insomma, sono tanti gruppi ritenuti pericolosissimi, violentissimi, che entrano nella città di Afrin, mettono in fuga oltre 300.000 profughi, quindi la Turchia è responsabile di un ulteriore, non solo genocidio, ma fuga di centinaia di migliaia di profughi che scappano verso est, verso la parte pacifica curda del Rojava, mentre i poveri cittadini che invece restano e rimangono nella città vengono praticamente sottoposti a di nuovo una legge della Sharia islamica. La città viene governata ed è tuttora sotto controllo di questi gruppi terroristici che commettono reati di violenza inaudita, rapimenti, stupri, uccisioni, omicidi di ogni genere, furti. Sono veramente dei mercenari pericolosissimi e tutto questo con l'appoggio pieno dell'esercito turco. Ovviamente è instaurata anche la lingua turca, non si può parlare più curdo, insomma è instaurato nella città di Afrin un regime terrificante.
Erdogan, rispetto all'Europa, al mondo che lo guarda, a giustificare la creazione di questo stato cuscinetto contro questi fantomatici terroristi curdi, compiendo tutte queste, diciamo, questi
Nefandezze.
orrori, queste nefandezze di cui parli, provocando 300.000
Lui
rifugiati,
lo fa
come.
approfittando di un'Europa debolissima che non interviene, di una Russia che per quanto riguarda l'occupazione di Afrin chiude un occhio, per cui si ritira militarmente da quell'area, retrocede perché in quel momento non trova interessante difendere quella postazione. E di una Siria che ovviamente è ancora potentemente impegnata in una guerra civile, quindi non è in grado Assad di affrontare anche Erdogan, e quindi Erdogan approfitta di questo momento di grande debolezza non solo nell'occupare Afrin, ma un anno dopo fa quello che abbiamo visto tutti pochi mesi fa, un passo ulteriormente peggiore, cioè ripete in grande, esattamente in grande, con le stesse identiche caratteristiche, quello che ha fatto da Frin, cioè sempre
Però
con sì.
prima di arrivare al 2019, cioè alla stretta attualità, mi chiedo, ma l'entrata della Russia in gioco con gli Stati Uniti, che erano bene o male presenti un po' come custodi, e alleati dei curdi, come si sposa? Cosa
Si
succede a
sposa
questo
perché la
punto?
Siria, in accordi non detti, praticamente viene in qualche modo smembrata. Abbiamo da una parte prima l'ISIS che la fa da padrone, poi i curdi che grazie agli americani riescono a a sconfiggerli e grazie agli americani riescono a mantenere il controllo, diciamo, della parte soprattutto nord-est della Siria.
Quindi dall'altra parte i curdi invece fanno il lavoro a terra, gli americani fanno il lavoro
questo militarmente,
dall'aria,
però dal punto di vista del territorio sì. La Siria la possiamo dividere in più parti ormai. C'è una parte nord-est, chiamiamola, che è sotto il controllo americano-curdo e dove i soldati di Assad si sono ritirati e non riescono a impegnarsi in un ulteriore conflitto, perché sono impegnati in una... Poi a ovest abbiamo invece l'area sotto controllo di Assad che combatte i ribelli siriani. Poi c'è una parte nord-ovest che invece è del tutto illegalmente occupata dalla Turchia, che ha messo una prima zampa ad Afrin, e poi, appunto, arriviamo all'attualità, replica lo stesso genocidio in scala molto maggiore, sempre con la giustificazione di creare una fascia inizialmente di 30 km lungo tutto il confine tra Siria e Turchia, creando una fascia di cuscinetto per proteggersi dai terroristi curdi, e questa è la più grande menzogna che l'Europa ha consentito, e in secondo luogo per poi inserire in questa fascia conquistata di confine anche i rifugiati siriani in Turchia, che vengono così ad essere trasferiti brutalmente in un territorio che ha tutto un altro equilibrio demografico, sconvolgendo in un modo devastante gli equilibri appunto culturali dell'area, ed è appunto un'azione che è avvenuta negli ultimi mesi con una guerra ferocissima, con un esercito curdo che ha combattuto fino alla fine per difendere dei territori, ma ovviamente ne ha persi una buona parte, perdendo sul terreno ulteriori migliaia di giovanissimi soldati e soldatesse curde, con di nuovo ulteriore centinaia di migliaia di rifugiati curdi a questo punto.
Anche
e quando
curdi,
diciamo
sì.
Curdi nel Kurdistan siriano, dobbiamo sempre ricordare che convivono pacificamente curdi, turcomanni, assiri, arabi, armeni, quindi è multietnica, e quest'area multietnica ha generato una fuga di centinaia di migliaia di persone e migliaia di morti, bambini, civili, provocati da bombardamenti feroci, indiscriminati sulle città da parte dell'aviazione turca e omicidi efferati da parte della invece milizia siriana, come al solito, di terra, cioè quindi i mercenari di terra siriani che lavorano per Erdogan e che ovviamente non rispettano sicuramente nessuna regola di combattimento, ma attuano di nuovo violenze di ogni genere, di ogni tipo.
Quindi siamo nella seconda parte del 2019 in cui gli americani in qualche modo si sono quasi ritirati.
Sì, ho dimenticato di dire questo.
La Russia ha preso piede, diciamo un po' come protezione, però ambigua anche perché non capisco, appoggia in qualche modo Erdogan e si fa un po' vicina
difensore
di Assad, quindi in qualche modo apparentemente pure tenta delle mediazioni vicine ai curdi, quindi siamo adesso alla più stretta attualità dopo le carneficine che ci sono state tra luglio 2019 e dicembre 2019. Nel 2020, oggi, la situazione appunto alla luce di questa storia e di questi fatti, qual è?
Allora, è più caotica che mai e secondo me nessuno è in grado di decifrarla fino alla fine, però secondo me ci sono dei punti che vanno invece messi in chiaro. E ovviamente difficilissimo capire quali sono veramente i disegni e gli obiettivi finali, ad esempio, di Putin. In questo momento Putin ha in maniera più muscolare protetto Assad, ha attaccato i civili siriani, soprattutto ovviamente i ribelli siriani, ma ovviamente in stile russo, non facendosi scrupolo dei civili e quindi ovviamente creando morti e fughe ulteriori nella città di Idlib, no? Adesso è Idlib la città che sta diventando il simbolo di questo conflitto. Nella città di Idlib quali forze ci sono? Allora, ci sono i civili che sono come al solito i martiri dei conflitti e che non hanno nessuna colpa, in particolare i poveri bambini che muoiono uccisi da bombe, dal freddo, dalla guerra indiscriminata, eccetera. Ma questa guerra tra le truppe di Assad appoggiate dall'aviazione russa contro i gruppi siriani integralisti è una guerra dove è molto difficile trovare diciamo il buono e il cattivo, ma sicuramente la presenza, come ho detto prima, di questi gruppi ribelli, che ribelli non sono, ma sono assolutamente, diciamolo con le parole giuste, dei veri tagliagole che hanno dimostrato cosa sono capaci di fare nella città di Afrin e che vogliono replicare in teoria nel loro disegno la stessa cosa sul territorio siriano, io mi sento di dire che non ovviamente trascurando il martirio dei civili, non bisogna vedere il bombardamento russo come il gesto cattivo contro i poveri partigiani siriani, ma esattamente il contrario. Abbiamo da una parte una Turchia con Erdogan che appoggia dei gruppi pericolosissimi siriani integralisti, dall'altra un regime siriano certo non garantista, appoggiato da una forza politica russa militare, certo non tra le più trasparenti, ma che nella scelta utilitaristica che prima o poi nella vita uno deve fare, non ho dubbi che sarebbe molto più pericoloso lasciare carta bianca al disegno di un impero, un neo impero ottomano che Erdogan ha in testa, davvero megalomane che è, rispetto a un riequilibrio delle forze di Assad, magari sotto un controllo anche occidentale. E quindi questo è molto importante per me, perché noi vediamo notizie giornalistiche molto confuse, dove non si fa altro che mettere in primo piano i poveri bambini insanguinati come vittima di bombardamenti indiscriminati contro città pacifiche. Non è così, sono città controllate molto probabilmente anche contro il volere degli stessi abitanti civili delle città da gruppi terroristici pericolosissimi. Quindi
che sono sempre parte appunto dei gruppi di al-Nusra derivati da al-Qaeda.
Assolutamente sì, i curdi siriani hanno fatto delle ricerche, devo dire, oserei dire scientifiche su questi gruppi e hanno un elenco incredibile di omicidi, stupri, violenze commesse da questi gruppi. Tant'è vero che invocano una Norimberga siriana che possa processare l'infinità di violenze che sono state commesse da questi gruppi e quindi noi dobbiamo auspicarci che questi gruppi terroristici che hanno compiuto dei massacri nel Rojava e che stanno ancora arroccati nella città di Idlib in qualche modo vengano sconfitti e non vengono invece ad ottenere una vittoria con l'aiuto di una Turchia ancora più pericolosa e che ha commesso anche la Turchia di Erdogan incredibili reati che io credo che un giorno verranno forse anche processati da un governo internazionale.
Si sente forse in questo momento, a parte la debolezza dell'Europa, che più che debolezza direi è una non attenzione, una non presa di posizione, come dire, un annaspare un po' in mezzo ai fatti, senza ben più preoccupandosi probabilmente dei problemi interni che della difesa o del controllo o comunque dell'analisi di ciò che accade oltre confine, perché noi sappiamo che l'Europa ha la debolezza del non avere un unico diciamo disegno di governo di difesa, ma si sente un po' kantianamente la necessità di una terzietà di qualche istituzione sovranazionale in difesa delle scelte di pace mondiali, come un po' dovrebbe essere la NATO, che purtroppo invece anch'essa totalmente imbelle accetta le prese di posizione terribili da parte di stati come la Turchia che sono dentro la NATO e non si riesce proprio ad avere quella terzietà che blocca, che potrebbe bloccare, se non altro, idealmente, il massacro in essere. L'ultima domanda, appunto, è magari se vogliamo un po' riguardare proprio questo fatto giornalistico che diciamo è un po' superficiale, per dire così. È evidente che è in atto un disastro umanitario che perdura da, diciamo, dal 2011 ad oggi, con delle punte, dei picchi terribili. È in atto forse quasi una sostituzione etnica al confine tra la Turchia e la Siria. I curdi sono in mezzo da cuscinetto, ma questa situazione ultima del clima dell'inverno, che in quelle zone è neve freddissimo, i civili martiri sotto le bombe della Russia, appunto, che vengono scambiati per delle ritorsioni nei loro confronti, ma non vengono ben inquadrati nella questione geopolitica. L'attenzione giornalistica come dovrebbe, come dire, analizzare, cosa dovrebbe guardare con più attenzione?
Ma io dico che innanzitutto bisognerebbe conoscere più a fondo gli equilibri molto complessi.
E questo ci
E
pensa Radio dalla parte del
questo mi sarà
torto.
dalla parte cotto perché io, ad esempio, proprio oggi ho letto un articolo che riferiva di una dichiarazione della Merkel che appunto diceva di capire, rivolta a Erdogan, dove diceva di capire la sfida che la Turchia sta affrontando per Idlib. Allora, io dico che sembra un'Europa folle, perché la Turchia sta affrontando una sfida di Idlib. Non, la domanda non dovrebbe essere cosa sta facendo la Turchia ad Idlib.
Eh sì.
Idlib è una città siriana, quindi è assurdo che l'Europa chieda o giustifichi la presenza della Turchia ad Idlib. E questo piegarsi al grande sultano Erdogan è veramente un suicidio dell'Europa, perché un'Europa così debole viene totalmente manipolata da Erdogan. Non è un caso, e ecco perché parliamo di grande attualità, che in questi giorni stiano ritornando sotto gli occhi di tutti i rischi, no, di una di nuovo grandissima ondata di profughi siriani in Europa. Perché Erdogan, che
Utilizza
cosa ha
questa leva.
fatto? Ha appena iniziato ad avere problemi ad Idlib, perché per la prima volta ci sono stati scontri più o meno espliciti tra Turchia e Russia, e la cosa è molto delicata. La Turchia sta praticamente riaprendo i confini, dicendo che non li manterrà più in Turchia, ma li lascerà liberi di entrare in Europa, perché vuole spaventare l'Europa e chiedere all'Europa un appoggio sicuramente diplomatico, ma teoricamente perché no? Visto che è nella NATO, perché non chiedere all'Europa anche un aiuto militare, visto che è nella NATO, per combattere contro magari la Russia? Quindi siamo in una fase molto più delicata di quanto sembri e che sembra sfuggire a moltissimi
E che
giornali.
soprattutto sembra lontana da noi, invece è molto
No, ma
vicina.
è gravissima perché in questo momento sembra che, appunto, fondamentalmente la Turchia, in difficoltà, stia ricattando l'Europa, riaprendo i cancelli e soprattutto, stia ricattando l'Europa per pretendere una difesa di una occupazione militare del tutto mai autorizzata e che anzi dovrebbe, come solamente Macron ha saputo dire, dovrebbe essere in qualche modo perseguita la Turchia perché paese NATO che ha commesso una gravissima infrazione nel entrare in un paese confinante senza alcuna motivazione. Queste cose vanno, secondo me, dette molto chiaramente. L'Europa deve avere il coraggio di mettere con le spalle al muro Erdogan, impedendogli ulteriormente questo gravissimo doppiogioco che ha un disegno, come ho già detto prima, molto ma molto più pericoloso di tutti gli altri attori. Chiudo dicendo che il grande Stuart Mill ci ha insegnato l'utilitarismo e quindi dobbiamo capire che nella vita dobbiamo sempre scegliere o il bene migliore o il male minore, e in questo momento il male minore è fermare Erdogan.
Bene, allora anche stasera ringraziamo Maurizio Reggio, appassionato cultore di attualità politica del Medio Oriente, e io di aver ricevuto, vi saluto da Radio dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce. Grazie, buonasera.
Grazie.